Buongiorno, buongiornissimo. L'attesa per l'inizio della vostra trasmissione diventa sempre più sviluppante. Vorrei che Due di Denari iniziasse alle 6 di mattina e finisse alle 20 di sera. Con gli stessi conduttori, però.
Due di Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Tutti quanti vogliono fare jazz, perché resistere non si può al ritmo del jazz.
Giusto, samba, rumba, rockero, twisto, cha cha cha. Lo stesso prurito non te va,
roba che non va.
La porca e rondò come il tango e il fostrò,
roba rococò.
La vogliamo ascoltare tutta? Visto
no,
che ancora
dai.
Abbiamo anche questo strascico musicale dal Festival dell'Economia di Trento, dove i Chapter 11, nonostante il tempo volesse assolutamente rovinarci la festa,
e
non
ci è no.
riuscito.
E invece no, perché noi ci siamo esibiti lo stesso, devo dire, in compagnia di tanti altri colleghi musicisti ben di maggiore vaglia.
Però avete
abbiamo
avuto
fatto
un grande successo, perché nonostante il freddo, nonostante le condizioni meteo avevano l'intenzione di impedire l'allestimento del palcoscenico, in realtà
invece ce l'abbiamo
bene.
Fatta
bene,
naturalmente
non
c'era
avete
anche...
cantato tutti vogliono cantare jazz, suonare jazz,
no quella lì no. Invece mi stavo chiedendo in vista dell'argomento che tratteremo oggi qui di rientro in Viale Sarca 223,
mannaggia, perché ci siamo trovati molto bene a Trento come ogni anno,
mi chiedevo, ma se il canile riceve una donazione poi perché un signore trapassando, diciamo così, ma poi gli toccherà fare la dichiarazione da erede, perché non lo so se è uno dei quesiti che dovremmo porre anche al nostro esperto, perché sai che abbiamo riconvocato Marcello Tarabusi
obbligatoriamente,
arrivano così tante domande quando diciamo che parliamo di 7:30 per compilato di dichiarazione dei redditi, che dovremmo avere a disposizione, come diceva l'ascoltatore che ha aperto la trasmissione, dovremmo avere davvero diverse ore a disposizione.
D'altronde compie 10 anni la precompilata e quindi dobbiamo celebrarla come si deve quest'anno. Ma perché abbiamo iniziato appunto con questa canzone? Perché volevamo raccontarvi dell'incredibile storia, incredibile in realtà non tanto, perché abbiamo già avuto altri casi nel passato. Questa arriva da Milano, una signora morta lo scorso 4 novembre, si è resa protagonista di un atto di generosità molto importante, perché avrebbe deciso di lasciare praticamente il 90% dei suoi averi ad un canile del capoluogo appunto lombardo per una cifra pari a 328.352 euro, che ora sarà utilizzata per curare i 150 cani presenti nella struttura comunale di Via Aquila. Un gesto di bellezza estrema, questo è stato il commento dell'assessora comunale Elena Grandi all'ambiente e verde, e soprattutto è una bella boccata d'ossigeno perché abbiamo tantissimi progetti e un lascito così è molto importante. Ma Mauro, le cronache appunto raccontano che in passato era già accaduto.
Sì, già altri cittadini milanesi avevano destinato l'eredità al canile, però l'ultimo caso non è ancora concluso e non sembra ben orientato, perché una signora mancata a fine 2019 aveva destinato addirittura 900.000 euro al canile e a 3 associazioni, però dopo pochi mesi è venuto fuori un altro testamento che aveva una unica ereditiera, e a questo punto la vicenda sta al giudice.
Secondo me un po' per non avere poi delle cattive sorprese, perché magari arriva un erede legittimo, può impugnare parte di questo lascito, di questa eredità, naturalmente, e avrebbe anche ragione di farlo, perché poi ci sono le quote legittime, come si sa. Forse sarebbe meglio disporre quando si è completamente lucidi, no, di questi sì. eventuali lasciti. Comunque c'è una guida sul sito del notariato, sul sito dei nostri amici notai, c'è una apposita guida al lascito solidale, magari lì possiamo trovare tutte le informazioni nel caso in cui, dopo aver accumulato un tesoretto nella nostra vita, la nostra volontà sarebbe quella di lasciarlo a organizzazioni di questo tipo.
E a beneficio del canile e anche di quelli che si trovassero in una stessa condizione, sempre su notariato.it trovate anche una guida per successioni e donazioni, così tanto perché può capitare
avere tutte le informazioni.
Di avere tutta necessità di queste informazioni. Allora, avete già capito, l'abbiamo detto, parliamo di 7:30, tra l'altro qualcuno di voi ci ha segnalato che ha difficoltà a vedere, diciamo, lavorato regolarmente consegnato il 7.30. Dice, ci ha scritto Pierfranco, sono giorni che risulta in elaborazione, e la stessa cosa sembra succedere a moltissime persone. Allora non sappiamo se Pierfranco si riferisca al fatto che, pur avendo inviato, non ha ancora una ricevuta, un riscontro definitivo, o se invece ha proprio difficoltà a lavorare, a finire di lavorare il suo 7.30. Se volete, i numeri di telefono sono sempre i soliti, ne parleremo di dichiarazione dei redditi dopo le 11.30, ma potete già prenotarvi da ora all'800240024, ovvero al numero che usate per SMS e WhatsApp 349-238-6666.
E adesso andiamo a sentire un po' come parte la settimana finanziaria.
Meteo Borsa.
Tonight we bring you the story of how David Beckham became a global phenomenon.
Abbiamo tratto questo brano dalla docu-serie su Netflix sulla vita di David Beckham, e voi direte che cosa c'entra con i mercati. C'entra, e come, perché il campione è diventato testimonial di un grande brand globale. Allora, AliExpress, piattaforma di e-commerce di proprietà del colosso cinese Alibaba, ha ingaggiato la ex stella del calcio inglese David Beckham come ambasciatore globale del marchio. L'ultimo colpo, raccontano le agenzie, di una vibrante battaglia commerciale con il competitor Temu. Beckham è il volto della campagna Score More with AliExpress della piattaforma, che offre una serie di offerte e premi per celebrare il campionato europeo di calcio UEFA di questa estate, in programma dal 14 giugno al 14 luglio. E anche questa è una notizia che muove un pochino i mercati e che possiamo commentare con il nostro esperto di borsa di questa mattina.
Benvenuto Dario Longobardi, anzi bentornato, gestore e membro del comitato investimenti di Impact SGR. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Il nostro cantante è ovviamente come al solito il raspino in gola.
La voce con l'umidità non va d'accordo.
No, esatto, con un filino di umidità c'è stato a Trento in questi 4-5 giorni di nostra trasferta. Allora, Longobardi, vogliamo commentare questa notizia? Ormai, insomma, queste grandi piattaforme hanno bisogno per affrontare la concorrenza di grandi testimonial. È un tema importante per i mercati finanziari, importante, così, divertente, allora, interessante.
È sicuramente un tema divertente, è sicuramente un tema interessante. E l'aspetto che riguarda Beckham come testimonial di AliExpress, Alibaba, di fatto io onestamente la commenterei più che altro come un intervento di soft power e un modo della Cina di apparire un attimino più democratica. Degno di nota, e magari c'è da aggiungere che Alibaba, che è una capitalizzazione da 200 miliardi di dollari, ha emesso lo scorso venerdì una nota convertibile per 5 miliardi di dollari.
Che cos'è una nota convertibile? Un'obbligazione convertibile?
Un'obbligazione convertibile da 5 miliardi di dollari, con un tasso relativamente molto, molto piccolo, dello 0,5%, ma che di fatto va ad aumentare il numero di share
di azioni
sul mercato americano. Di azioni sul mercato americano. Ecco, questa è una nota, diciamo, più di carattere economico, per cui di fatto stanno facendo un'ulteriore raccolta sui mercati europei, sui mercati non cinesi, e quindi sui mercati occidentali, di 5 miliardi di dollari.
L'aspetto
Beckham è un aspetto interessante, Beckham è sicuramente un aspetto interessante, ma è più di colore, di aspetto di commento più che altro di soft power e di apparire un attimino
e di
più
marketing, esatto, comunque di un'azione di marketing.
Immagino che 5 miliardi non vadano tutti per l'ingaggio di Beckham,
no,
quindi
esatto.
Probabilmente la manovra
non saranno tutti di ingaggio, ma non credo neanche che sia proprio a buon mercato questo testimonial, così un po' a occhio
proprio.
Senta, a proposito di Cina, prima di andare a vedere l'apertura della settimana per l'Europa, che comunque è positiva anche se in misura molto prudente, la Cina questa mattina ha fatto sapere di aver creato il più grande fondo di investimento nel settore dei microchip, il più grande fondo mai realizzato nel paese. Poi vado a guardare la cifra, è qualcosa che ammonta a 47,5 miliardi di dollari. Allora, date le dimensioni delle disponibilità cinesi, non mi sembra una grande somma quella messa sul piatto dal governo cinese. Che ne pensa?
Allora, 47 miliardi di dollari tendenzialmente è una cifra che per il sistema dei semiconduttori, considerando le capitalizzazioni che ci sono nell'ambito dei semiconduttori, risulta relativamente piccola, ma è una cifra in ogni caso importante, perché non possiamo, diciamo, esimerci dal commentare che un fondo sovranazionale italiano non ha una dotazione da 47 miliardi di dollari, per esempio. Però nell'ambito dei semiconduttori, del mercato dei semiconduttori, se consideriamo che Nvidia solo di per sé capitalizza 2 trilioni e 7, significa che non è neanche l'1% della capitalizzazione di un titolo, di un singolo titolo.
Tra l'altro,
è interessante che abbiano stanziato una cifra su un settore che in questo momento è strategico per via delle implicazioni che ci sono nell'ambito delle elaborazioni dei semiconduttori, specie sulle capacità di calcolo relative all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, senz'altro.
Tra l'altro, ascoltando anche questa mattina Deborah Rosciani mentre dava gli aggiornamenti di borsa,
quale collegamento hai sentito? Quello delle 9 e delle 10:30?
Entrambi, li ho seguiti entrambi. Ho saputo che i mercati americani sono chiusi
Memorial Day oggi,
e quindi insomma la settimana nasce un po' più corta finanziariamente parlando, ma che Nvidia, mi ricordavo, l'avevi annunciato nei giorni scorsi, ha fatto questa, come possiamo dire, suddivisione delle sue azioni, perché avevano un valore nominale ogni singola azione troppo elevato.
Lo split azionario 1 a 10, no? Il rapporto mi pare che sia stato definito così.
Ma è una buona o una cattiva notizia, Longobardi?
Allora, finanziariamente non dovrebbe avere impatto, però la possibilità di ridurre il nominale investibile sul singolo titolo a un decimo significa che porta ulteriore liquidità al titolo, e senz'altro, essendo il titolo più liquido a quel punto, potrebbe alimentarsi un ulteriore investimento su questo tipo di società, perché diventa più fruibile da investitori che vogliono destinare cifre più piccole, visto che prima comunque si era arrivata a prezzi per le azioni, diciamo, relativamente importanti, ovvero $1,000, cioè un singolo titolo $1,000 non sono alla portata di tutti, ma magari con uno stock split a quel punto, ai prezzi di oggi, significa investire come minimo $100, per cui diventa un attimino un'azione un po' più democratica.
E questo significa comunque che altri possibili investitori, magari dimensioni più piccoli, potranno continuare ad acquistare questo titolo, che quindi potrà continuare a crescere chissà quanti altri margini ulteriori ha. Miracolosamente questa mattina abbiamo iniziato il nostro commento sui mercati senza parlare di banche centrali, però ad un certo punto ci dovremmo arrivare, se non altro perché questa mattina sul Financial Times è comparsa questa intervista a Philip Lane, membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, che ha detto: siamo pronti a cominciare a tagliare i tassi di interesse, lo faremo la prossima settimana, infatti il 6 giugno è l'appuntamento del direttivo della BCE. Allora, lo abbiamo ricordato tante volte, Longobardi, all'inizio dell'anno il mercato sperava che intanto la Federal Reserve iniziasse a tagliare addirittura a marzo, e poi è stato rinviato tutto e adesso abbiamo questa situazione che si è invertita, cioè inizia prima l'Europa rispetto agli Stati Uniti. Allora, qual è la vostra interpretazione di questo nuovo orientamento?
Allora, intanto diciamo che un attimino i mercati stimano un ribasso dei tassi di 60 basis point, grosso modo, e per l'Europa, e di 35 basis point per gli Stati Uniti. L'articolo che è uscito oggi sicuramente va un po' a tranquillizzare il mercato su come si è posizionato, ovvero sulla settimana prossima un certo ribasso, un taglio di 25 basis point a questo punto diventa un aspetto molto concreto, e il mercato è posizionato per un taglio di 25 basis point. Quello che potrà avvenire in futuro lo vedremo, sebbene osservando i future sull'Euribor ad un anno, sull'Euribor a 3 mesi ad un anno, osserviamo che non c'è effettivamente un'attesa di taglio di 60 basis point, ma un pochettino più bassa, per cui rimane sempre un'area rimane sempre un mercato impostato per un ribasso dei tassi, ma probabilmente i prossimi ribassi dei tassi verranno un attimino rivisti parlo di quelli europei, successivamente al prossimo settembre, per cui senz'altro un taglio dei tassi per la prossima settimana. E poi anche da indicazioni che sono state date da Nagel, Schleb e Lane, che è il capo economista dell'ECB, aspetteremo i prossimi dati di settembre per capire l'orientamento agli ulteriori tassi.
Tra l'altro, venendo invece a cose molto più prossime, per dir così, perché ancora non sappiamo quando si concretizzeranno queste attese di 0,30, 0,50, 0,60 punti percentuali. Questa settimana, cioè venerdì, ci aspettiamo il rating di Moody's per l'Italia. Mi pare che non si aspettino scossoni, non so come, cosa si dice negli ambienti dei gestori finanziari.
Allora, grandi scossoni non sono attesi, e qualora dovessero arrivare sarebbe un problema. Non penso che ci sia un watch negative da parte di Moody's, perché l'avremmo già percepito sui prezzi sicuramente della componente monetaria, ovvero investimenti a 18-24 mesi, cioè del debito 18-24 mesi, per cui non ci si attende
nessuna revisione del rating, neanche dell'outlook, no, della indicazione di prospettiva.
No, rimane un fatto che è tutto abbastanza apprezzato, lo vediamo nei rendimenti, che comunque l'Italia potrebbe avere diciamo un appuntamento di revisione di quello che sono i rendimenti sulla scadenza più importante che avrà nel 2027, quando scadranno di tutto lo stock di debito italiano 240 miliardi di euro. Però già in questi giorni, per esempio nell'ultimo mese, l'Italia si è presentata alle aste dei decennali col BTP valore, dove ha raccolto più di 30 miliardi con un tasso molto, molto interessante per il risparmiatore, e certo, anche una forma di rifinanziamento per lo Stato abbastanza interessante.
Esatto. Siccome ha trovato questa formula magica, magari nel 2027 potrà mettere in campo altre operazioni del genere per convertire il debito in scadenza e nuove emissioni. Longobardi, la dobbiamo salutare, la ringraziamo per essere stato con noi questa mattina, gestore membro del Comitato Investimenti di Impact SGR Dario Longobardi. A presto, buona giornata e buona settimana. Tra l'altro oggi è chiusa anche Londra, sempre per festività, domenica c'è l'OPEC, è una settimana interessante per i mercati, quindi insomma presidierò con attenzione, ma intanto...
Sì, Mauro, lo spettacolo era bello, però passi per la giacca, ma un rocker con la sciarpetta di lana non si è mai visto.
Scusate, ma parlerete dell'eco bonus sulle autovetture?
Allora, in realtà qualche anticipazione ce l'abbiamo oggi, però se necessario faremo anche qualche approfondimento. Allora, intanto Mauro, è legge la stretta anti-autovelox. Il decreto sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale domani, entrerà subito in vigore naturalmente, secondo quanto già chiarito anche dallo stesso Ministro dei Trasporti alla Camera dei Deputati, Matteo Salvini, che ha annunciato l'arrivo di regole essenziali per garantire che gli autovelox siano utilizzati in sicurezza dove effettivamente serve, non come ulteriore tasse, come modalità per i comuni per fare appunto cassa. Una vera stretta che inizia limitando l'autonomia dei comuni, perché d'ora in poi sarà il prefetto a decidere dove potranno essere collocati gli autovelox, e anche l'uso dei dispositivi mobili, cioè quelli che sapete tutti sono montati su tre piedi ai lati delle strade e presidiati dalla polizia locale. Ieri, tornando da Trento, qualcuno ne ho anche incontrato. Dovrà essere coordinato appunto con la prefettura, mentre prima le amministrazioni locali potevano agire in autonomia, e adesso i comuni dovranno dimostrare che sul tratto di strada dove vogliono posizionare un occhio elettronico c'è un alto tasso di sinistri, al punto che deve essere un tratto di strada altamente presidiato. Detto questo, sugli incentivi auto
sì,
si parte.
Sì, certo, perché il decreto è stato pubblicato sabato sul Gazzetta Ufficiale, sabato 25 maggio, quindi ci sono finalmente in partenza questi incentivi. Si partirà materialmente riattivando la piattaforma web che abbiamo imparato a conoscere in occasione di altri precedenti incentivi, dal 3 di giugno. 3 di giugno alle ore 10 riparte la piattaforma. Il funzionamento dovrebbe essere analogo in tutto e per tutto a quello che abbiamo visto in altre occasioni, quindi i concessionari avranno poi l'utilizzo di questa piattaforma per assegnare lo sconto. Ricordiamo molto semplicemente che si va ad incentivare soprattutto le auto completamente elettriche, quindi che hanno emissioni di CO2, il V7 della carta di circolazione, per capirci, tra 0 e 20 grammi per chilometro, e lì si arriverà, se il modello, purché il modello sia non superiore ai 35.000 euro IVA esclusa, a un contributo di 6.000 euro più ulteriori 5.000 se rottamiamo un veicolo da Euro 0 a Euro 2, e poi a scendere 4.000 euro ulteriori se la classe è Euro 3 o 3.000 se Euro 4. Via via poi le erogazioni sono inferiori, lo troveremo sicuramente tutto sui giornali. Restate in collegamento però anche con Due di Denari, perché della materia ci occuperemo senz'altro nei prossimi giorni.
Allora, le domande sulla 7.30 stanno fioccando. Io direi di fare la borsa e andare subito a fare una chiacchierata con Marcello Tarabusi.
Ma perché no? Le borse.
Meteo borsa. No. Dai che piovono quadrini.
Di denari.
Funziona tutto a 7.30, effettivamente non dà la ricevuta di invio, però già da qualche giorno che ho fatto i miei 3.730 tutti accolti, però non c'è la ricevuta di invio. Grazie.
Le spese sanitarie già rimborsate dall'assicurazione. È un'assicurazione privata che oltretutto pagata da mio marito, che non scarico io sul mio 7.30, possono essere nuovamente portate a scarico sul 7.30?
A cosa volete cominciare?
Guarda, da questo fatto qui, dottor Tarabusi, o qualche volta poi mi viene il tu, perché
detto anche abbiamo... Marcello.
Esatto, più semplicemente Marcello. Tu hai capito che non vai in vacanza fino perlomeno al 15 di ottobre, sì, buongiorno.
Esatto, fino a che non hanno completato tutte le trasmissioni all'Agenzia delle Entrate.
Buongiorno. Buongiorno ad entrambi. Ho consegnato il mio passaporto alla sede di Radio 24.
Perfetto, e questo hai fatto molto bene. Allora, in realtà ti abbiamo riconvocato perché ci sono sempre tantissime domande di tanti generi, però ci sono due filoni che secondo me stanno proprio affermandosi in questo anno di dichiarazione. L'uno è un filone, per così dire, sanitario, e l'altro invece è un filone immobiliare e riguarda soprattutto gli affitti brevi.
Esatto.
Deborah, da dove ti piacerebbe iniziare?
Cominciamo con quello sanitario, va, perché tra una storia e un'altra, una spesa sanitaria ce l'abbiamo tutti, non è detto che tutti abbiamo degli immobili da mettere a disposizione del mercato degli affitti brevi, ma sicuramente uno scontrino fiscale sanitario da qualche parte.
Allora, guarda, mi avventuro io a costo poi di essere redarguito pesantemente da Marcello Tarabusi, giustamente, in quanto commercialista esperto del Sole 24 Ore, anche oggi firma articoli sul Sole 24 Ore in edicola e sul sito, quindi, però mi ci avventuro. Allora, le spese sanitarie sono alcune spese che vanno attentamente controllate da noi contribuenti, perché ad esempio se c'è una persona con disabilità potrebbe darsi che le spese non siano correttamente imputate, cioè sono considerate detraibili, quindi si riporta solo una piccola parte a riduzione dell'IRPEF, ma non deducibili, cioè ci riducono l'ammontare, l'imponibile su cui si calcolano le tasse. Questo succede perché succede, dottor Tarabusi, e come dobbiamo rimediare? Cioè, che facciamo? Entriamo e correggiamo?
Rettifichiamo.
E il fisco si fida?
Sì, allora Allora, diciamo che il motivo per cui questo accade è che le spese sanitarie, sia quelle relative alle spese mediche generiche, sia quelle di assistenza specifica, per la generalità dei contribuenti sono spese detraibili. Solo per i soggetti disabili o invalidi in possesso delle varie certificazioni di invalidità, invece queste spese sono deducibili. Quindi nel momento in cui deducibili, quindi riducono l'imponibile, quindi vuol dire che il risparmio dipende dall'aliquota marginale di ciascuno. Chi ha un reddito più elevato risparmierà il 43%, chi ha un reddito più basso risparmierà il 23%, mentre invece il 19% è uguale per tutti quando c'è la detrazione. Detto questo, cosa succede? Che quando il soggetto che incassa eroga la prestazione manda al sistema tessera sanitaria la spesa, non sa che dall'altra parte questa finisce nella dichiarazione di un soggetto, o può non saperlo, di un disabile. Quindi vengono tutti caricati tra spese detraibili. Il sistema però della precompilata prevede un apposito menu a tendina che consente di inserire l'importo della parte di spese sanitarie che sono deducibili per il disabile, e allora le toglie da sopra e le carica nel rigo degli oneri deducibili. Questo però è una modifica che comporterà la possibilità di controllo. Aggiungo solo e concludo che però per chi è disabile comunque il controllo può avvenire sempre, perché la certificazione non è precaricata e quindi può sempre essere richiesta dall'amministrazione anche in sede di controllo formale.
Certo, perché l'Agenzia delle Entrate non ha a disposizione la certificazione medica, per esatto, così dire, che attesta lo stato di possesso di una disabilità. Invece so che, almeno mi ricordo che è un discreto pasticcio la questione che veniva posta dal messaggio che abbiamo ascoltato in apertura, cioè ho una spesa sanitaria, mi è stata rimborsata l'assicurazione, ma posso ancora riportarla? Posso riportare quanto non mi è stato rimborsato? Che cosa devo fare? Penso che non è semplicissimo il trattamento di questa cosa.
No, non è banale, perché la regola generale è che le spese sono deducibili o detraibili solo se sono rimaste a carico. Quindi se te le rimborsano non sono rimaste a tuo carico. Però l'eccezione è proprio costituita dal rimborso assicurativo per effetto di una polizza di cui il contribuente non poteva detrarre il premio. Non si guarda al fatto che l'abbia detratto o meno, ma al fatto che fosse astrattamente detraibile. Siccome le polizze sanitarie in quanto tali non hanno un premio detraibile, perché la detrazione spetta solo per le polizze che trattano il caso di morte o di grave invalidità, generalmente il rimborso assicurativo non annulla la spesa. Quindi si può inserire, ovviamente a condizione che ci sia questa condizione, che il premio non fosse stato un premio detraibile dell'assicurazione, o se pagato dal datore di lavoro abbia concorso a conformare il reddito come fringe benefit. Questi sono i due casi in cui il rimborso assicurativo è irrilevante.
Prima di aprire il grande capitolo immobiliare, vorrei però dare anche una risposta rispetto al caso dal quale siamo partiti e che ci ha imposto di trattare di nuovo il tema 730 precompilato, perché Pierfranco nel weekend ci ha scritto: perché quello che io ho inoltrato da giorni risulta ancora in elaborazione? Perché pare, sostiene il nostro ascoltatore, che la stessa cosa stia succedendo a moltissime persone. Non so quante persone abbiano ancora il modello in elaborazione, quindi l'Agenzia delle Entrate non accetta l'approvazione da parte del contribuente, ma nel caso in cui capiti, che tipo di controllo dobbiamo fare, Marcello?
Questa è una domanda a cui è difficile dare una risposta puntuale, perché non sappiamo la ragione per cui il modello è ancora in elaborazione. Mi verrebbe da dire che dovrebbero rispondere gli informatici dell'Agenzia delle Entrate, nel senso che bisogna capire se si tratta di una elaborazione dovuta al fatto che hanno molte cose da elaborare, quindi le stanno elaborando in tempi lunghi, o se invece è in elaborazione perché è una di quelle ipotesi in cui, lo ricordiamo, possono essere previsti, prima di rilasciare la liquidazione del 730, possono essere previsti dei controlli, per esempio quando scaturisce un rimborso superiore a 4.000 euro, oppure se ci sono alcuni indicatori di anomalia, prima di consentire l'accredito del rimborso in busta paga o il rimborso da parte dell'Agenzia delle Entrate, vengono fatti dei controlli di congruità. Quindi potrebbe essere una di queste due spiegazioni: o un motivo informatico su cui non si può fare nulla, oppure potrebbe essere uno di questi controlli automatizzati di congruità che rallentano un pochino la liquidazione quando ricorrono alcuni indicatori di anomalia. Quello che conoscono tutti è appunto un rimborso superiore a 4.000 euro.
Vogliamo aprire?
Però è una risposta a tentativo, ecco, non, certo. Non conosco.
Beh, no, abbiamo, diciamo, abbiamo dato la regola generale, poi ognuno deve un po' rapportarla alla sua personale condizione.
Senti, prima di aprire il capitolo immobiliare, rispondiamo anche a Barbara che ci ha scritto nel weekend e poi ci ha risposto che, dicendo non vedo l'ora di ascoltarvi perché voglio risolvere, così almeno chiudiamo anche il tema dei forfettari.
Hai ragione,
no?
Prego.
E allora, ascoltando la vostra trasmissione sono venuta a sapere che da quest'anno è possibile accedere ad una versione molto semplificata e accessibile della precompilata web. Potrei risparmiare, dice Barbara, però mi sono chiesta se faccio a meno del commercialista che mi genera il prospetto delle tasse che dovrò versare quest'anno.
Perché la curiosità di Barbara, più o meno, io lo dico molto male, Barbara l'ha espresso in modo più forbito, essendo lei una partita IVA forfettaria, dice: se io mi arrangio da sola, poi non è che il commercialista mi lascia a piedi quando avrò bisogno.
Siete così vendicativi, Marcello?
Decisamente, decisamente no. Diciamo che, come abbiamo scritto in quest'anno in varie occasioni anche sul Sole, la precompilata per le partite IVA, l'unico caso in cui è ragionevolmente applicabile è proprio quello dei forfettari, perché è un calcolo quasi automatico. Quindi effettivamente io non mi preoccuperei più di tanto di questo aspetto. Il professionista è sempre a disposizione del cliente, anche se il cliente presenta da solo la precompilata. Ricordo anche che il modello F24 di versamento viene elaborato in automatico dalla precompilata e può essere disposto direttamente l'addebito in conto attraverso i servizi telematici dell'agenzia. Quindi in teoria uno può fare da solo. Poi è chiaro che facendo da soli tutto quello magari che a noi professionisti sembra semplicissimo, poi magari per il contribuente sembra una scalata. Quindi bisogna vedere come funziona, ma può sempre tornare indietro e andare a farsi aiutare dal solito professionista di fiducia se non riesce a venire a capo della dichiarazione.
Bene. Al massimo potrà ricevere, non te l'avevo detto io.
Esatto.
E purtroppo il fisco non è sempre tutto intelligibile, diciamo così. Ci fermiamo un istante, Marcello, dottor Marcello Tarabusi, torniamo subito dopo il traffico.
State a casa, state a casa.
Due di denari.
Per la dichiarazione cosiddetta persone fisiche emessa il 9 settembre 2023, quindi ci riferiamo ai redditi 2022, ad oggi maggio 2024, nonostante risulti in liquidazione, non è stato ancora restituito nulla del dovuto. Dove possiamo controllare o chiedere informazioni? Grazie mille.
Non è una bella situazione questa, perché non me li ridate?
Però potrebbe esserci una richiesta di rimborso maggiore di una certa somma. Tiro a indovinare, dottor Tarabusi, magari poi mi prende in studio con lei a fare le fotocopie.
Quando vuole o quando vuoi, sei sempre benvenuto, Mauro. Sei più preparato di me.
Magari.
Quindi è questo il tema?
Penso di sì, no, perché dal 9 settembre effettivamente l'agenzia potrebbe essersi presa un momento per verificare.
Sì, potrebbe essere, però, se ho compreso bene il quesito, una dichiarazione non 730 ma redditi. Quindi, essendo una dichiarazione modello redditi, il modello redditi prevede che la liquidazione del rimborso venga fatta direttamente dall'Agenzia delle Entrate, che poi emette il mandato di pagamento e l'accredita. I tempi lunghi purtroppo sui rimborsi sono da questo punto di vista la norma. Ecco, mentre il vantaggio del 730 è proprio quello che l'accredito avviene immediatamente in busta paga perché passa attraverso il sostituto, ma i rimborsi che derivano dalla dichiarazione dei redditi hanno sempre dei tempi lunghi. La cosa che possiamo consigliare è controllare il cassetto fiscale, perché appena viene disposto il rimborso lo si vede sul cassetto fiscale e poi eventualmente può provare a scrivere agli uffici per sollecitare, però si mette in fila con tutti gli altri.
Se no me li date con gli interessi.
Aspetta, ne approfitto per dire una cosa che spesso ci viene chiesta. Conviene inviare, diciamo, nella prima metà di giugno, intorno alla prima metà di giugno, se volete che il rimborso vi venga erogato, se siete lavoratori dipendenti o pensionati, già a luglio. Se andiamo oltre, probabilmente si sfila più avanti. Non è una regola, non è una regola scritta nel testo unico, però più o meno funziona così.
Allora, capitolo immobiliare, come dicevamo, e lo apriamo grazie anche alla domanda di Gianfranco da Varese all'800 24 0024. Gianfranco, benvenuto.
Buongiorno.
Ci dica.
Dunque, io ho questa domanda. Io e mia moglie abbiamo una casa cointestata che affittiamo tramite Airbnb. Fino all'anno scorso abbiamo pagato la cedolare secca al 50%, da quest'anno paga direttamente Airbnb. Però il CUD che verrà emesso da Airbnb l'anno prossimo sarà intestato a mia moglie, perché l'iscrizione sulla piattaforma l'ha fatta lei. Quindi io quest'anno come mi devo comportare? Devo dichiarare ugualmente la casa? Certo. Devo effettuare un anticipo su una cedolare secca che poi non dovrò pagare? Ecco, questa è la mia domanda.
Grazie Gianfranco. Marcello.
Domanda molto interessante e molto puntuale. Anzitutto, su alcune cose non possiamo rispondere, perché sapete che Airbnb ha avuto un contenzioso con lo Stato italiano, perché anche i portali esteri sono obbligati a operare la ritenuta della cedolare secca quando l'incasso avviene tramite il portale. Le varie società estere di gestione si erano opposte a questo, la Corte di Giustizia ha detto che è una cosa che non è incompatibile con l'ordinamento comunitario, quindi dall'anno prossimo avranno l'obbligo di fare questa certificazione, però noi non sappiamo come si sono organizzati per farla. Quindi diciamo questo, quindi io non ho compreso solo dall'ascoltatore se chiede dei redditi 2023 o dei redditi 2024. Si chiede dei redditi 2023, si deve basare sulla certificazione che ha ricevuto. Se non ha ricertificazione, quest'anno procede come ha fatto gli anni scorsi. L'anno prossimo riceverà la certificazione e avrà due problemi. Il primo è capire se siccome sua moglie è iscritta al portale, se la certificazione è fatta interamente a sua moglie, nella precompilata troverà interamente tutto tra i redditi di sua moglie. Ha due possibilità: o indicare nella sua dichiarazione che i redditi spettano interamente alla moglie e quindi la dichiarazione la fa solamente la moglie con la cedolare, se questi sono gli accordi. Se invece gli accordi sono che il reddito lo dividono, deve correggere sia il 730 della moglie che il proprio. Ne approfitto, se ho un minuto, per dire anche
come no,
sulle certificazioni degli intermediari, ma anche delle agenzie. Questo tema della cointestazione è un problema anche per chi affitta tramite agenzie italiane, che quindi facevano la ritenuta e la certificazione unica anche negli anni passati. Perché? Perché la certificazione unica è individuale e nella certificazione non c'è indicata la quota di possesso. Quindi se due persone, come nel caso del signore, affittano attraverso un'agenzia e quindi vengono rilasciate due certificazioni, ciascuno di loro si trova inserita nella propria dichiarazione dei redditi solo reddito certificato a lui, ma le istruzioni dal quadro B del 730 RB del modello redditi dicono che bisogna indicare il reddito complessivo dell'anno e la quota di possesso. Cioè io se ho 12.000 euro di reddito in un anno devo imputare 12.000 euro, poi scrivo che il 50% è mio e il software me ne imputa 6.000. Invece l'agente mi certifica 6.000. Quindi se io compilo solo la mia quota di possesso, quei 6.000 che risultano dalla precompilata diventano 3.000, perché me li divide di nuovo a metà. Questo è un problema che c'è su tutte le certificazioni inviate dagli agenti e che bisogna correggere anche nella dichiarazione di quest'anno chi passa attraverso la ritenuta di un'agenzia.
Quindi la casa in cointestazione.
Spero che sia chiara.
Io ho compreso questo, Marcello. La casa in cointestazione quindi di fatto ti obbliga, se la dai in affitto, a una rettifica doppia, cioè dei due cointestatari. Sì. Di fatto
sì,
così, insomma.
Sì, è così, ma è proprio perché sono strutturati in modo diverso i modelli di dichiarazione, i modelli di comunicazione. Nel modello dei redditi si indica il reddito totale e la propria quota di possesso, e il software dice se tu hai la metà ti attribuisco la metà. Però invece la certificazione indica solo la quota spettante al singolo, ma il software della precompilata ti carica tra i redditi dell'anno solo la tua quota, e quindi tu ti trovi una precompilata che ha solamente la tua metà. Se ci scrivi che hai la metà dell'immobile, viene fuori che tu hai un reddito pari a un quarto. Quindi devi correggere il reddito inserendo il totale.
Se vivete questa situazione, fate dei controlli veramente molto molto puntuali. C'è poi un altro caso che sta generando dei problemi a qualche contribuente, cioè quello in cui un immobile locato con affitti brevi tramite intermediario vede come ospite una persona che si ferma oltre i 30 giorni. Che succede in questi casi? Che può succedere in questi casi?
Esatto. Allora, quando il contratto supera i 30 giorni, c'è l'obbligo di registrare il contratto. Quindi l'agenzia che normalmente ha l'incarico, quando l'ospite, può anche capitare che si fermi in un secondo, che decida solo successivamente di allungare la sosta, ma in ogni caso quando il contratto supera i 30 giorni viene registrato direttamente dall'agente. Cosa succede? In teoria, quando il contratto è superiore ai 30 giorni, non è più una locazione breve, quindi non sarebbe più dovuta la ritenuta da parte dell'agente, perché diventa un contratto normale. Tu dovresti incassare direttamente tu il corrispettivo. Però siccome questo non avviene mai, gli agenti per prudenza anche sui contratti che hanno registrato operano la trattenuta. Quindi io mi trovo da una parte il certificato dell'agenzia, la certificazione unica, che mi dà tutti i redditi dell'anno comprensivi di quel contratto registrato. Dall'altra parte, quando viene registrato un contratto, va dentro l'anagrafe tributaria. L'anagrafe tributaria trova che io possiedo un reddito immobiliare, me lo inserisce in un altro rigo del mio quadro dei fabbricati e me lo propone come un reddito ulteriore. E quindi io devo correggere eliminando quel reddito. Addirittura, anzi, spesso, se la durata è inferiore all'anno, mi inserisce due righi, uno per il periodo di locazione di quell'immobile e uno immagina che il resto dell'anno sia rimasto sfitto. E quindi mi trovo tre righe a fronte di un unico immobile, le devo correggere lasciando solo il reddito certificato dall'agenzia.
E allora all'11° compleanno speriamo che la precompilata queste situazioni le sistemi, però perché sennò
ma guarda, intanto per quest'anno Tarabusi non fa vacanze. Adesso per l'anno prossimo poi le sapremo dire, dottor Tarabusi, le
e
sapremo dire.
Lo diciamo anche agli ascoltatori che purtroppo non siamo riusciti a mandare in onda. Se avete la possibilità, scriveteci a duedidenari@radio24.it. Tanto Tarabusi fa anche gli straordinari per Radio 24 dallo studio nel corso della giornata.
grazie a Marcello Tarabusi, commercialista, socio presso lo studio Guandalini, esperto del Sole 24 Ore e di Radio 24. Grazie.
Vi aspettiamo domani con Anna Maria Lusardi, ha lasciato la guida per la scadenza del mandato lo scorso agosto, la guida del comitato Edufin, ma ha scritto un bel libro, Il sapere che conta, e domani sarà con noi per raccontarcelo qui a Milano. Buona giornata a tutti.